esaminato la precedente, la norma nella sua struttura, in due momenti di pari distingue nella dinamica che la caratterizza nell'atto in cui essa assolve la sua funzione regolatrice dei rapporti sociali. Abbiamo da ultimo accennato anche a quello che è il punto di arrivo, il punto di riferimento della norma giuridica, la quale penale, la quale regolando rapporti sociali ha evidentemente un suo oggetto, l'oggetto al quale si applica, l'oggetto da regolare, e tale abbiamo potuto chiarirlo quello che si suole chiamare interesse giuridico, senza che ciò abbia riguardo al significato più ristretto che la parola interesse richiama, cioè interesse di natura economica. La norma penale, e del resto non solo la norma penale, è invece regolatrice e tutrice di interessi umani nel senso più vasto, tra i quali entrano certamente gli interessi di natura economica, senza che essi esauriscano quella che si chiama la oggettività giuridica, il contenuto appunto della norma. E quindi l'espressione interesse va assunta in questa latitudine di significato con riguardo a tutti i beni o valori che si riscontrano nella vita sociale, e si definisce l'interesse appunto come posizione di un soggetto della collettività nei confronti dei beni della vita. Quindi quando diciamo che la norma penale tutela interessi, disciplina interessi, intendiamo dire che essa ha riguardo a valori della vita sociale, ma sempre riferiti ad un soggetto, come è del resto ovvio, perché il diritto è una disciplina nella vita di relazione, è una disciplina che naturalmente tiene conto di quello che è il contenuto di beni esistenti nella vita umana, nella vita sociale, sempre beni propri di un soggetto, e la difesa del diritto e quindi difesa del bene di quel soggetto, quindi difesa certamente del bene in assoluto va egualmente, con certezza, difesa del bene di un soggetto. Questo principio del resto universalmente valido è valido egualmente per il diritto penale. E quindi la norma penale, dobbiamo dire, tutela interessi umani ma propri dello Stato, tende a difendere dei beni che sono riferiti ad un soggetto, ma questo soggetto è lo Stato. Ecco che cosa c'è di tipico quando, a proposito della legge penale, noi parliamo della situazione della vita sociale, dello stato di interesse di un soggetto, del bene protetto dalla legge penale. Ciò ha un riferimento specifico ad un tipo di soggetto, il che è coerente con la natura della norma penale come l'abbiamo presentata in qui. È coerente a quel carattere, per esempio, che la sanzione penale assume, che noi conosciamo, il fatto che la sanzione penale sia una riparazione ideale, una compensazione ideale, non una restaurazione di concrete situazioni della vita sociale protette dal diritto. Da questa circostanza, da questa, vorrei dire, vaghezza della norma penale, della sanzione penale, che non tende a ricostituire concretamente la situazione che è risultata turbata attraverso la commissione del reato, ma spazia di più, perché tende a dare un più vasto compenso ideale al reato. Da questo, come ricorderete, abbiamo desunto che gli interessi protetti dal diritto penale abbiano una natura propria. Ed anzi, ricorderete che abbiamo respinto le tesi che negano l'autonomia e la specificità del diritto penale, riscontrando in definitiva che vi è un interesse tipico del diritto penale, quell'interesse tipico che viene salvaguardato dalla norma e idealmente ricostituito mediante la pena. Abbiamo detto proprio, una pena così concepita richiama un interesse diverso e più vasto della vita sociale. E ora noi ci ritroviamo con questa indicazione. E quindi, quando ci domandiamo quali sono i soggetti i cui interessi il diritto penale protegge. Quali sono gli oggetti della tutela penale? Ecco, noi dobbiamo dare subito una risposta tipica. Questi interessi non sono mai interessi privati, ma sono interessi dello Stato. Non riguardano mai l'individuo singolo, riguardano la collettività organizzata. E riguardano la collettività organizzata nel suo insieme, nella sua interezza, nella totalità del suo significato. Vi ricordate quello che abbiamo detto abbastanza analiticamente per quanto riguarda la differenza tra la sanzione penale e la sanzione civile, tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa? E dalla differenziazione di queste sanzioni noi siamo giunti per un'altra strada a considerare la tipica natura degli interessi tutelati dal diritto penale, tutelati quindi con una sanzione che è per sua natura diversa dalla sanzione civile e dalla sanzione amministrativa, le quali ultime sono aderenti alla natura degli interessi in gioco, gli interessi di carattere privato e gli interessi di carattere amministrativo. Quindi siamo di fronte ad una oggettività giuridica tipica, perché siamo di fronte ad un soggetto tutto particolare, che è lo Stato, il cui interesse si definisce come proprio, anche se esso non può essere completamente distaccato, avulso da quell'interesse di diritto privato, di diritto amministrativo, che costituiscono rispettivamente l'oggetto della tutela della norma civile o della norma amministrativa. C'è come una radice, c'è come un fondo comune, ma dall'esistenza di questo fondo comune, che non sarebbe realistico negare, si va sviluppando una realtà nuova e diversa, che è appunto l'interesse dello Stato in quella accezione più vasta che è propria del diritto penale. Certo, sarebbe difficile, insisto, negare che l'interesse tutelato dalla norma penale che vieta un furto e ne punisce il compimento sia completamente diverso, non abbia alcun punto di continuità con la norma civile che difende il possesso delle cose da parte di colui che appunto legittimamente le possiede. Ma in questo secondo caso il soggetto dell'interesse tutelato dalla norma civile è la singola persona, è il singolo soggetto, è il rapporto che egli stabilisce con la cosa la cui asportazione costituisce illecito. Ma quando passiamo da questa base a considerare la situazione di interesse dello Stato, allora ci accorgiamo che l'interesse dello Stato è, per così dire, un interesse sull'interesse, un interesse costruito sull'interesse privato. Cioè ci rendiamo conto che lo Stato ha un proprio oggetto di tutela ed è appunto la integrità di quei rapporti privati che noi orora abbiamo evocato, quei rapporti privati che rimbalzano sullo Stato, il quale diventa titolare di un oggetto proprio di tutela, che è la integrità degli interessi dei singoli soggetti. Allora, per così dire, il bene che è oggetto dell'interesse del soggetto privato e anche il bene che è oggetto dell'interesse pubblico, e lo Stato è soddisfatto e lo Stato vede realizzati i suoi interessi quando i singoli soggetti privati vedano realizzato il proprio interesse al godimento garantito ed esclusivo dei beni della vita sociale che ad essi appartengono. Quindi, da un lato l'interesse del singolo al godimento della cosa propria, dall'altro l'interesse dello Stato al godimento indisturbato della cosa da parte di ciascun singolo che la possiede. Allora voi capite che quando viene violata una norma penale, non soltanto automaticamente in ragione di un'altra norma, quella civile, è alterato il rapporto del singolo soggetto con la norma, ma è alterato questo rapporto che lo Stato ha con tutte le situazioni di pacifico e indisturbato godimento dei beni da parte dei soggetti. E allora vi rendete conto perché di fronte ad una situazione di questo genere non è sufficiente che la cosa asportata sia restituita al soggetto singolo che ne è titolare e che egli veda anche risarcito il danno che ha subito in forza di questa illecita asportazione. Ma vi è una pena, un di più di reazione dell'ordinamento giuridico, che evidentemente non sta a tutelare il rapporto del singolo con la cosa propria, che è sufficientemente tutelato dalle restituzioni e dai risarcimenti sanciti dalla legge civile, ma riguarda quell'interesse di sicurezza, quell'interesse di normalità della vita sociale che è proprio dello Stato. Quindi una volta soddisfatto il singolo, non è chiusa la partita nell'ambito dell'ordinamento. Oltre che soddisfare il singolo restituendogli quel che gli spetta o risarcendolo per il danno subito, bisogna soddisfare lo Stato nella violazione intollerabile del suo interesse alla integrità delle relazioni giuridiche e di fatto che stringono i vari soggetti ai beni della vita che ad essi appartiene. E se facciamo riferimento ancora un momento alla situazione di interesse che trova la sua espressione nella tutela amministrativa, anche qui ci accorgiamo che sulla base dell'interesse dello Stato, per così dire, alla disciplina interna del suo ordinamento, si costruisce, si definisce un più vasto e incisivo interesse dello Stato alla integrità di tutte le norme disciplinari, di tutte le norme organizzative mediante le quali si articola la pubblica amministrazione. Quindi non c'è solo una situazione giuridicamente rilevante di interesse all'ordinata amministrazione. C'è una situazione più vasta per cui lo Stato nella sua interezza mostra interesse come a cosa di estrema importanza alla integrità delle strutture amministrative nelle quali esso si articola. In questo caso non c'è mutamento di soggetto. Nel caso precedente vedevamo prima il soggetto privato, il singolo, e poi lo Stato che riassumeva in sé tutte queste situazioni di interesse privato. Qui nel campo del diritto amministrativo il soggetto è sempre lo stesso, poiché non si tratta di situazioni private che vengono trasfigurate attraverso la norma di diritto penale e difese attraverso la sua sanzione. Sono situazioni di interesse pubblico, ma esse vengono egualmente trasfigurate, ma esse appaiono ancora una volta in una luce nuova, perché non si tratta più di un interesse, per così dire, interno all'amministrazione, un interesse di auto-organizzazione, un interesse di regolamento, di disciplina della vita amministrativa, ma si tratta del supremo interesse dello Stato, interesse proprio, specifico, alla integrità della vita amministrativa, e quindi la sanzione disciplinare che colpisce il funzionario infedele è ben lontana dal soddisfare il più vasto interesse dello Stato alla integrità della sua struttura amministrativa. Quindi, nel campo del diritto penale, possiamo dire che la situazione di interesse tipica del diritto penale, oggetto della norma di diritto penale, è una situazione di interesse dello Stato, sempre dello Stato, in quanto legato alla conservazione delle più importanti condizioni di esistenza della vita associata, quelle specifiche condizioni di esistenza della vita associata che sono appunto l'essenza e il contenuto del diritto penale. Ma credo che dobbiamo dare anche qualche altra indicazione sul modo secondo il quale vive ed opera la legge penale. E intanto dobbiamo dire che il riferimento che abbiamo fatto all'oggetto, al punto di arrivo, al punto di incidenza, alla materia di tutela della norma penale, è un riferimento non casuale, è un riferimento essenziale, perché nessuna norma penale, e in genere nessuna norma, ma io mi soffermo sulla norma penale perché questo è l'oggetto del nostro corso, nessuna norma penale vive al di fuori di un processo che la porta ad essere un valore presente nella concretezza delle situazioni storiche. Nessuna norma penale vive se non ha realizzato uno specifico, essenziale collegamento con i soggetti della vita sociale, la cui esistenza e coesistenza il diritto penale è chiamato a disciplinare. Fin qui, come abbiamo considerato la norma penale? L'abbiamo considerata genericamente, salvo questi accenni che abbiamo fatto, però che anticipano il tema di cui sto per trattare. L'abbiamo considerata come un comando generale ed astratto, l'abbiamo considerata come un impulso vitale nell'ambito delle relazioni sociali, una esigenza, un dover essere destinati ad influenzare la realtà sociale. Quindi la norma ci è apparsa come un comando, per così dire, vivente, formulato e vivente al di fuori di quella concreta realtà storica che esso è destinato a regolare. L'abbiamo intuitivamente legato questo comando allo Stato nella sua essenza di sovranità, perché sappiamo che il diritto è l'espressione di un potere di comando della collettività organizzata, è un'espressione di sovranità, ma non abbiamo bene precisato qual è il modo secondo il quale il comando nasce, chi ne è portatore, chi lo fa valere nella vita sociale, a chi, dico a chi, esso fa riferimento, chi lo prende in carico il comando giuridico. Cioè abbiamo l'idea di comandi latenti nei codici, espressione della volontà sovrana dei parlamenti del governo, ordinamento costituzionale. Nelle norme, quindi latenti nei codici, quasi quiescenti, ma certamente, ma ovviamente, destinate queste norme ad esercitare la loro funzione. Ma per esercitare la loro funzione, queste norme, scusate l'immagine che non è scientifica ma è forse plastica, queste norme devono come uscire dai codici, dai libri nei quali il legislatore, espressione della sovranità popolare, li ha scritti e li ha, per così dire, depositati, devono uscire da questa situazione, per così dire, di potenzialità, di attitudine generica ma non attuale e concreta a ordinare, a orientare, a muovere la realtà sociale. Quindi devono uscire dall'astratto, dal generico, dal potenziale, per divenire qualche cosa di concreto, di attuale, di specifico, di inerente alla realtà sociale del regolare. Perché qual è la funzione della norma? Non di starsene astratta e lontana, ma di calare dentro la realtà sociale per qualificarla, per modellarla, per renderla, questa realtà sociale, quale appunto la collettività organizzata la immagina nei suoi momenti di responsabilità. Perché che cos'è l'emanazione di una legge da parte di una società disordinata e lacerata da conflitti di interesse, se non un momento di responsabilità nel quale momento la comunità astrae dai suoi interessi passionalmente perseguiti per dare una norma di oggettiva validità alla coesistenza dei soggetti. Quindi la norma penale, come ogni norma, per vivere e per realizzare la sua finalità, deve passare dallo stato di astrattezza allo stato di concretezza, deve passare dallo stato di genericità allo stato di specificità, deve cioè diventare non un criterio astratto dell'ordine sociale, ma un criterio concreto e vivente nella realtà. Quindi deve andare a coprire, a congiungersi con quella situazione sociale per disciplinare la quale, per consacrare la quale la norma è stata creata. E poiché noi sappiamo, perché del resto lo abbiamo detto orora, poiché noi sappiamo che queste situazioni della vita sociale non solo soltanto dei beni oggettivamente considerati, la vita, l'onore, la ricchezza, la sicurezza, la normalità, l'amministrazione, ma sono tutte situazioni facenti capo ad un soggetto, tutte situazioni soggettive, perché l'interesse è la posizione del soggetto di fronte al bene. E quindi la situazione della vita sociale è il modo di essere di un soggetto di fronte al bene. allora credo che possiamo capire che questo processo che porta la norma dalla sua astrattezza alla sua necessaria concretezza, che porta la norma ad aderire alla realtà per conformarla nel concreto, è una norma che stabilisce necessariamente un collegamento con il soggetto della situazione che deve essere regolata. Quindi la norma relativa alla integrità della vita non è che aderisca genericamente in ogni punto nel quale vi sia una vita da regolare, da tutelare, ma stabilisce un rapporto con il soggetto di questo bene, stabilisce un rapporto nel quale, per così dire, trasfonde, ridà, fa proprio di un soggetto quel principio normativo, quella ragione di ordine, quella necessità ideale, quel dover essere che è l'essenza della norma. Questa necessità che si dice con l'espressione si deve tutelare la vita, questa necessità ideale va a trasfondersi, a diventare parte della vita, parte del patrimonio ideale, parte del complesso normativo di un soggetto, perché un soggetto è anche un complesso normativo, oltre che essere un soggetto di molteplici interessi, di molteplici intenzioni verso i beni della vita, è un soggetto di complesse strutture normative, e in queste strutture normative entra la norma. E quindi c'è